Buonasera carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto anche da parte mia. Vi ricordo che nella lettura della Bibbia siamo giunti alla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani. Fino al sesto capitolo di questa lettera, Paolo non ha trattato la vita santa del credente. Dal capitolo 6 in poi non tratterà più la salvezza. E quando aveva menzionato proprio la salvezza, non aveva preso in considerazione i santi e la vita che devono vivere. Ora ne parla. Perciò il soggetto di questo capitolo è la capacità di Dio di rendere dei peccatori, da Lui dichiarati giusti, veramente tali, ossia veramente giusti. L'Apostolo Paolo dimostra che il peccatore giustificato non può continuare a vivere nel peccato, perché è morto, è risorto in Cristo. Persistere significa diventare schiavi del peccato, e questa è una ragione in più per non continuare a farlo. Il credente gode di una nuova natura e deve ubbidire a Dio. Quest'argomento abbatte l'idea corrente secondo la quale un cristiano può fare ciò che gli pare. Se siamo uniti a Cristo nella sua morte e resurrezione, significa che Egli è il nostro Signore e Padrone. Ci dà la libertà, è vero, ma, come vedremo, questa libertà non è una licenza. Leggiamo a questo punto i primi 14 versetti del capitolo 6 della lettera ai Romani. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una resurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Poiché il suo morire fu morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Come avrete notato dalla lettura, a questo punto della lettera Paolo diventa polemico. Non lo era stato quando parlava del peccato, esponeva dei fatti senza cercare di dimostrarli, guardava la vita così com'è, nuda e cruda, e affermava che siamo tutti peccatori. Ora, invece, apre il capitolo con una domanda retorica. Infatti, in greco essa è posta in modo tale da esigere una sola risposta, e diventa polemico. Prima però di fare ciò usa l'espressione «che diremo dunque?». In altre parole, dopo aver visto la salvezza di Dio, cosa possiamo dire se non «alleluia?». A questo punto, ecco la domanda polemica di Paolo. Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? Insomma, una volta salvati, è possibile continuare a vivere nel peccato? Questa è la risposta divina, caro ascoltatore. No di certo. Neanche per sogno, non sia mai. Se Paolo fa una domanda di questo tipo, è evidente che per lui la giustificazione è una dichiarazione di giustizia. In altri termini, la persona non viene resa giusta, ma dichiarata tale. La giustificazione rimuove la colpa e la punizione del peccato, ma non il suo potere in questa vita. L'Apostolo qui intende dimostrare che è possibile eliminare questo potere. Se Dio ti ha dichiarato giusto e ha cancellato la colpa del tuo peccato, allora non puoi continuare a peccare. La risposta è no di certo. L'espressione «noi che siamo morti al peccato», beh, questa espressione viene spesso fraintesa. In realtà, in questa vita non saremo mai morti al peccato. letteralmente il tempo del verbo è al passato remoto. In altre parole, noi morimmo nella persona del nostro sostituto, Gesù. In Cristo morimmo al peccato, dice Paolo. Ma questo non vuol dire che siamo morti. Chiunque abbia un briciolo di onestà ammetterà che non si trova nella condizione di non peccare mai. Sicuramente il credente desidera vivere per il Signore, ma riconosce di avere ancora la vecchia natura. L'esasperazione o la cattiva interpretazione di versetti come questi porta a volte a deviazioni dottrinali molto pericolose. Alcuni, ad esempio, sulla base di questi versetti, sono portati a credere in buona fede di aver raggiunto un tale livello di santità da non peccare più. Questi gruppi sono una diramazione di coloro che insegnano la vita vittoriosa. Essi sentono di aver raggiunto il culmine della perfezione. So che ce ne sono diversi che la pensano più o meno così, ma qualche anno fa venni in contatto con un gruppo particolarmente radicale. Dopo un culto di adorazione, un ragazzo si avvicinò a me chiedendomi: «Lei vive una vita vittoriosa?» Penso di averlo scioccato quando gli risposi di no. Poi a mia volta domandai: «E lei?» Egli menò il can per l'aia, cercando di evitare una risposta diretta, poi aggiunse che ci provava. Allora replicai: «Un momento, lei mi ha chiesto se vivo una vita vittoriosa e io le ho risposto di no. Adesso tocca a lei dare una risposta netta. Sto ancora aspettando». Come molti di loro, quel giovane era diventato pallidissimo. Continuò però a difendere la sua posizione. «La scrittura non dice forse: io sono crocifisso al peccato e che siamo morti al peccato?» Risposi: «La scrittura non intende quello che dice lei. Noi siamo morti al peccato in Cristo. Questa è la nostra posizione, ma in questa vita siamo ancora soggetti ad esso. Lei ha una natura peccaminosa, così come ce l'ho io, e finché vivremo su questa terra, continueremo ad averla». E lui si ostinò: «Ma allora che cosa significa che siamo crocifissi con Cristo?» E gli spiegai: «Cristo è morto circa 20 secoli fa, e in quel momento noi siamo morti in Lui. Poi siamo risorti in Lui e attualmente siamo uniti al Cristo vivente. Questa è la verità che si nasconde dietro le parole di Paolo. Non so lei, ma io non sono in grado di crocifiggermi da solo. Ci si può ammazzare in vari modi, con il veleno, con un colpo di pistola, buttandosi giù da un edificio, ma è impossibile crocifiggersi. Forse riesci a inchiodare una mano, ma come fai con l'altra? In che modo allora puoi crocifiggere te stesso? In nessun modo. Mio giovane amico, tu sei stato crocifisso 2000 anni fa quando Cristo è morto». Torniamo al versetto 3 di Romani capitolo 6. «O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?» Beh, questo versetto è stato spesso frainteso. Che cosa intendeva dire Paolo con la parola «battizze» nel terzo versetto? Non penso che si riferisse al battesimo in acqua. Non fraintendermi. Io credo nel battesimo per immersione e credo anche che il concetto di immersione illustri nel modo migliore l'insegnamento contenuto in questo versetto, ma in effetti egli si riferisce all'identificazione con Cristo. Vedete, la parola greca baptiz ha almeno 20 significati. Potrebbe perfino far riferimento al tingersi i capelli. Infatti, in Asia Minore c'erano delle persone che si tingevano i capelli di porpora e appartenevano al cosiddetto gruppo Bapti. Ma in Romani 6, al versetto 3, Paolo si riferisce alla identificazione con Cristo. Noi siamo stati battezzati, o per meglio dire, identificati nella sua morte. In Prima Corinzi, al capitolo 12, versetto 13, l'Apostolo dice ancora: «Infatti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo». Noi siamo identificati nella morte di Cristo, come spiegherà nel versetto successivo. A questo punto Paolo ci parla di tre cose essenziali alla nostra santificazione, due delle quali sono di posizione, mentre la terza è di carattere pratico. Per le prime due siamo tenuti a sapere qualcosa, ci vengono date delle istruzioni. A tutti gli oggetti e prodotti che compriamo sono allegate delle istruzioni. Quando compro, ad esempio, un giocattolo a un bambino, lo tiro fuori dalla scatola e cerco di farlo funzionare, seguendo le istruzioni. cosa che non sempre mi riesce. Ebbene, vivere la vita cristiana è talmente importante che sono incluse le istruzioni. In parole povere, ci sono cose che dobbiamo sapere. Per esempio che, quando Cristo è morto 2000 anni fa, noi siamo stati identificati con Lui. Proverò a personalizzare il concetto. 20 secoli fa sono stato portato fuori a una città orientale chiamata Gerusalemme. Da un posticino non troppo lontano ho visto il Calvario, il luogo detto Teschio, il Golgota. Ho cercato di guardare in faccia colui che stava morendo. Nel momento in cui è morto, egli ha portato su quella croce anche me, Enzo di Salvia. Ero io il colpevole, non lui. Non è il caso di discutere se siano stati i giudei a crocifiggerlo o meno. Ricordiamo ad esempio che è morto su una croce romana. In realtà fu il mio peccato, il tuo peccato, a inchiodarlo sul legno. Noi siamo stati identificati con Cristo. È qualcosa che dobbiamo assolutamente sapere. Siamo identificati con Lui. 4 di Romani, capitolo 6, che abbiamo appena letto, amplia questo discorso e dice: «Siamo dunque stati sepolti con Lui, mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita». Così come, allo stesso modo in cui siamo stati sepolti con Lui, mediante il battesimo nella sua morte, così lo siamo nella sua resurrezione. Oggi siamo uniti a un Cristo vivente. In altre parole, i nostri peccati sono stati già giudicati, siamo già risorti e siamo già lassù in cielo, seduti con Cristo. Amica, amico, vedi, i tuoi peccati possono essere o sulle spalle del Signore Gesù, perché hai creduto in Lui come tuo personale Salvatore, oppure ancora su di te, e quindi ti aspetta un giudizio. Non possono trovarsi da nessun'altra parte. Siamo stati sepolti con Lui, mediante il battesimo, identificazione, nella sua morte. Naturalmente, ritengo che il battesimo vero sia quello dello Spirito e che il battesimo in acqua sia rituale, ma l'immersione illustra in maniera chiara la grande verità di queste parole. Un figlio di Dio deve essere battezzato in acqua perché testimonia di essere unito al Cristo vivente. Che cosa intendeva Pietro quando scrisse nella sua prima lettera: «Il battesimo ora salva anche noi»? In che modo ci salva? Ebbene, nel versetto precedente aveva parlato di 8 persone che scamparono alle acque del giudizio perché chiuse dentro l'arca. Tutti quelli che si trovavano al di fuori, invece, annegarono. Pietro sostiene che quegli 8 siano stati salvati mediante il battesimo, eppure dentro l'arca non si bagnarono affatto. Naturalmente la parola battismo in questo caso non ha niente a che fare con l'acqua, significa identificazione. Quelle persone si identificarono con l'arca, avevano creduto in Dio e vi erano entrate. Come il Signore vedeva quella piccola imbarcazione che navigava sulla superficie dell'acqua, allo stesso modo oggi non vede me, ma Cristo, perché io sono in Cristo, è Lui la mia arca. Egli è andato giù nelle acque della morte e poi è risorto. Così anche noi, perché siamo in Lui. Questo è importante. Cerchiamo di capirlo insieme, altrimenti perderemo una delle più grandi verità della vita cristiana. In altre parole, se siamo uniti a Cristo, essendo morti insieme a Lui, in una morte simile alla sua, saremo allo stesso modo collegati in modo vitale, in una resurrezione simile alla sua. In effetti, in qualche modo condividiamo la vita di Cristo, proprio come un ramo innestato in un albero condivide la vita dell'albero. Praticamente, la sua vita è anche la nostra. Segue poi nel suo ragionamento sulla identificazione dell'uomo credente con Cristo, affermando nel versetto 6 che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui. Cioè, l'uomo che un tempo eravamo è stato crocifisso con Cristo. Queste, dice Paolo, sono cose che già sappiamo, che già conosciamo, ma ricordatevi che tutto questo aveva uno scopo. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso affinché noi non serviamo più al peccato, affinché il corpo del peccato fosse annullato. Questo termine corrisponde al greco katargeo, che significa rendere inefficace, paralizzare o cancellare, rendere nullo, e noi non serviamo più al peccato. Paolo non dice che la vecchia natura viene sradicata, ma piuttosto che il corpo del peccato è fuori gioco, in quanto il vecchio uomo è stato crocifisso. Di conseguenza, dal momento in cui ha creduto, in poi, l'uomo non dovrebbe più essere schiavo del peccato. Il versetto 7 infatti dice: «Infatti, colui che è morto è libero dal peccato». Come può essere vero questo? Perché colui che è morto in Cristo è dichiarato giusto, è assolto, e questa è la sua posizione. Se siamo morti con Cristo, crediamo anche che vivremo con Lui in questa vita, ma anche nell'aldilà. Condividiamo la sua vita di resurrezione oggi e un giorno risorgeremo dai morti. Che cosa ci può dare questa certezza? Questa certezza deriva dal fatto che sappiamo che Egli vive in eterno. Cristo glorificato dichiara: «Io sono vivente, ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades». Apocalisse 1, versetto 18. La resurrezione apre l'eternità a Cristo e a coloro che credono in Lui. Ma ricordiamoci bene che Egli è morto una sola volta, ma oggi vive. E vive per intercedere per i Suoi. Per questo può salvare anche te. Giungiamo ora a considerare il secondo aspetto di cui i credenti devono tener conto. Così, anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Far conto non significa considerare o supporre. Qui Paolo intende dire che dobbiamo contare sul fatto che siamo morti al peccato e viventi in Dio. Dobbiamo fare assegnamento sul fatto che la nostra vecchia natura è stata deposta nella tomba circa 2000 anni fa e che quando Cristo è tornato dai morti, noi siamo tornati in vita con Lui. Dobbiamo contare su questa verità. Non dobbiamo quindi, in quanto morti al peccato, permettere allo stesso di regnare ancora su di noi, perché in quel modo ubbidiremmo ancora ai desideri del corpo. E ci fermiamo qui con queste riflessioni riguardo al peccato, riflessioni che provengono appunto dalla parola di Dio e dalla epistola che Paolo scrisse ai Romani. Epistola che domani continueremo a studiare insieme, quindi io vi invito ancora a risentirci domani al solito orario. Ciao.